Arriviamo a questo punto al momento dedicato ai libri di casa nostra con il
libro svizzero del mese.
E questa volta vi porto in Valle di Blegno per parlarvi di un romanzo uscito un annetto fa, nel dicembre dell'anno scorso, che però io ho recuperato solo recentemente dalla pila da leggere che citavamo a inizio puntata. Si tratta de La Pozza del Felice dell'autore ticinese Fabio Andina, pubblicato da Rubettino Editore, che tra l'altro nel recente passato ha anche pubblicato un altro autore ticinese, Stefano Marelli, di cui sono usciti Altre stelle uruguayane e nel 2016 A Dime a Dozen.
Piccola aggiunta, dopo aver già registrato questa recensione e dopo che La Pozza del Felice si era già aggiudicato il premio Schiller Terranova, con questo romanzo Fabio Andina ha vinto anche il premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti 2019 nella sezione Montagna, Cultura e Civiltà. Complimenti Fabio.
Di cosa parla La Pozza del Felice? Parla del Felice, un anziano abitante di Leontica che risponde appunto al nome di Felice e che ha questa particolarità. Si sveglia tutti i giorni attorno alle 5 e sale a piedi fino a una pozza per fare il bagno. Il romanzo si svolge nella stagione fredda e il Felice più volte è costretto a rompere lo strato di ghiaccio che ricopre la pozza prima di potervisi immergere. E proprio per questo, per me che sono un fregiato, è stata un'esperienza di lettura abbastanza estrema. Ad accompagnare il Felice quasi come un'ombra c'è poi Leo Narrante, anche lui abitante di Leontica ma che non fa realmente parte di quella comunità a differenza del Felice e degli altri personaggi. La trama è molto esile, ma non per questo poco interessante, anzi, un giorno il Felice riceve una misteriosa lettera che sembra arrivare dalla Cina e che parrebbe annunciare l'arrivo di una persona. Ma il Felice non ne parla con nessuno, tranne che con l'Emilio, il suo vicino di casa, il quale a sua volta resta muto come una trota dell'allevamento dell'Eros. E quindi, insomma, in paese si chiacchiera, ma nessuno sa niente. L'avrete forse intuito, più che nella trama, la forza narrativa del romanzo risiede nel personaggio del Felice e nella comunità di personaggi che popolano questa Leontica di fantasia. La trama ha però il merito, e non è un merito da poco, di riuscire a mantenere alta la curiosità del lettore per tutto il libro.
Citazione.
La Gigliola sorride, poi ci fa accomodare a un tavolo e ci racconta il menù del giorno, due o tre varianti per tutta la stagione. Il suo dialetto è un miscuglio di quello della Valle di Blegno con quello bellinzonese, città natale del suo marito, il Mattia, che sento spadellare di là in cucina. Ne risulta una cantilena a volte incomprensibile, e allora, per abitudine, la Gigliola tende a tradurre in italiano gran parte di quello che dice. La conosco da sempre. Quando ero bambino era la gerente del bar Gallo Cedrone di Leontica. Pure di patate. Con ossi buchi per me e con due uova in cereghin per il Felice. Il Felice è vegetariano. L'avevo saputo anni fa, alla cena di un compleanno dell'Evelina, sua sorella, quando ancora era sana di mente. Poi le è venuto fuori l'Alzheimer e adesso non ricorda nemmeno più di avere un fratello. Anche se però delle volte dà l'impressione di ricordare, o forse fa finta, non so, nessuno può dirlo. Aveva anche raccontato di quante litigate coi nostri pori genitori faceva il Felice quando era un boccia, che la carne non la voleva mica mangiare e in casa lo chiamavano Bastian Contrari. La porta si apre e una zaffata di letame precede l'ingresso di due contadini nei loro vestiti da lavoro. Tossiscono forte, si schiariscono la voce e salutano il Felice sedendosi al tavolino vicino al nostro. La Gigliola porta loro due birre. «Allora, com'è?» domanda loro. «Come vuoi che sia, cara la mia Gigliola? La terra le bassa?» fa uno. Poi sposta lo sguardo verso di noi e fa «Né, Felice?» «Momento», risponde il Felice con lo sguardo sul piatto che sta ripulendo con un pezzo di pane. Poi se lo mette in bocca, alza la testa su quei due e li squadra masticando con calma. «Momento», dice ancora, dopo aver deglutito. «Non so poi mica se è ancora bassa come ai miei tempi. Per conto mio, vedendo bene come stanno le cose, per voi altri si è alzata un tantino, se vogliamo dircela senza troppe balle». I due contadini annuiscono seri, scolano la birra, uno rutta, l'altro si gratta, e poi spariscono. Dirvi cosa penso di questo libro è un'impresa complicata. Ci sono due cose che ho trovato particolarmente fastidiose, ma allo stesso tempo sono felice di aver incontrato il Felice e di averlo seguito nel suo peregrinare su e giù per la Valle di Blegno. Su una nota più personale, poi, il libro di Fabio Andina mi ha fatto tornare con la mente a quei due anni passati in una piccola casa di montagna molto simile a quella del Felice, seppur in Valle Maggia, come era stato per esempio il caso anche con Il ragazzo selvatico di Paolo Cognetti. E anche solo per avermi riportato alle sensazioni quell'esperienza voglio ringraziare l'autore per aver scritto questo libro. Però ecco, come dicevo, ci sono due cose che mi hanno parecchio infastidito durante la lettura. La prima è la grande quantità di errori. Di battitura, pochi. Grammaticali, molti, ma anche altri che non saprei a cosa imputare se non alla poca cura generale riservata dall'editore a questo romanzo. Per dire, nel passaggio che vi ho letto un attimo fa, poco più di una pagina, ci sono tre errori. Uno, è vero che possono notare solo i grammarnazzi, ciò che ogni tanto tendo a essere. Uno, che invece verrebbe cerchiato due volte in rosso anche la scuola media e che si ripete più e più volte nel libro. E poi un errore di battitura che, per carità, può sempre scappare, ma che in questo caso si somma a tutta una serie di altri errori. Per fare qualche altro esempio, Banca Raiffeisen scritto sbagliato, Piazza Collegiata Bellinzona che diventa Collegiale, mentre il Castel Grande si divide in due e diventa Castel Grande. Piccolezze, forse, non lo so, ma comunque talmente numerose da veramente a un certo punto dare fastidio. E se si considera il fatto che in questo romanzo si mischiano dialettismi, un registro spesso colloquiale e discorso diretto non dichiarato, se non si è più che rigorosi nel modo di scrivere, diventa veramente impossibile capire cosa sia ricerca stilistica e cosa sia un pure semplice errore o, appunto, come dicevo prima, una pure semplice mancanza di cura. Io per esempio non so cosa pensare dell'espressione lasciarci le pezze. È un'espressione utilizzata in Valle di Blegno e che io non conosco? Possibile. È un'espressione invece inventata dal Felice, come capita in altri casi, per esempio per l'espressione bellissima farsi mungere come Merluzzi? Possibile anche questo. Però è anche possibile che sia un goffo miscuglio delle espressioni italiane lasciarci le penne e metterci una pezza. E non lo so cos'è, non lo saprò mai e in fondo non importa. Ciò che importa è che con una maggiore cura cosa questa espressione era sarebbe stato chiaro. E invece così, non lo so, rimango col dubbio e ho il dubbio che sia effettivamente un errore, un'imprecisione, qualcosa derivato dalla poca cura. La seconda cosa che mi ha creato più di un problema è poi l'io narrante. Dicevo prima che segue il Felice quasi come un'ombra. Ecco, in realtà la descrizione più calzante è quella di un intruso che fa da inutile filtro fra noi e il Felice. A livello narrativo questo io narrante non ha nessun ruolo se non quello di osservare ciò che fa il Felice e raccontarcelo, ovvero esattamente ciò che fa un narratore in terza persona, con la differenza che il narratore in terza persona non si mette costantemente in mezzo fra il lettore e il vero protagonista della storia. C'è un momento nel romanzo in cui l'io narrante e il Felice vanno insieme a un'esposizione di quadri. L'io narrante ci dice, e quindi in quella circostanza, che più che ammirare i dipinti, ammira il Felice. Ecco, per come è costruito questo libro, praticamente il lettore si ritrova ad ammirare l'io narrante che ammira il Felice che ammira il quadro. E non penso di essere l'unico a trovare che in questa situazione ci sia un intermediario di troppo. È un po' come farsi scrivere un disegno da qualcuno che potrebbe invece semplicemente mostrarcelo. Dà fastidio e in più ci arriva solo un decimo delle informazioni e delle emozioni che il disegno sarebbe capace di veicolare. E questo è particolarmente vero per il finale, che ovviamente non vi svelo, quando questo io narrante appare davvero come un semplice fastidioso intruso. Nonostante questi due aspetti per me molto negativi, a me il libro è comunque piaciuto. A pagina 75 ho smesso di cerchiare gli errori e un po' più tardi mi sono anche abituato a non far troppo caso all'ingombrante e fastidiosa presenza del io narrante, e questo La Pozza del Felice di Fabio Andina l'ho davvero apprezzato. Ci sono riflessioni interessanti su diversi temi molto attuali, come il rapporto fra l'uomo e la natura, fra la città e la campagna, fra un presente di cui si fa magari fatica ad apprezzare le comodità e un passato che invece a volte viene idealizzato. Ci sono immagini che mi hanno davvero colpito. Un esempio fra tutti, quello del ghiacciaio dell'Adula che lotta contro il riscaldamento climatico, costretto a lasciare andare a valle pezzi di storia con ricordi sempre più streminziti come un vecchio malato di Alzheimer. Quindi, leggerlo o non leggerlo? Se siete quel tipo di persona che non sopporta le cose poco curate, mi sento sinceramente di sconsigliarvi la lettura di questo romanzo, perché sarebbe più un fastidio che un piacere. Se invece vi fate facilmente prendere dalle storie e non avete problemi a soprassedere su qualche imperdonabile pecca, in questo La Pozza del Felice di Fabio Andina troverete dei personaggi e un mondo accattivanti, una trama semplice ma capace di incuriosire, e soprattutto sarete grati all'autore di avervi fatto incontrare il Felice. Quindi a voi lettrici e a voi lettori la scelta. in fondo chi meglio di voi conosce i vostri gusti? Forse il vostro libraio, ma su questo tema torneremo il mese prossimo nella prima parte della prossima puntata.